Ci dice una vostra collega di riprendere. Abbiamo parlato di solidarietà meccanica. Ah, ok, ecco, bene, grazie. Allora, solidarietà organica e solidarietà meccanica sono una concezione durkheimiana. È una delle parti interessanti della teorizzazione di Durkheim. E un po' come quello che abbiamo, credo, detto per il suicidio, è anche qui una mossa teorica per ridisegnare i confini semantici del concetto di solidarietà. Perché? Perché appunto il concetto di solidarietà è un concetto estremamente complesso per molti versi. Come abbiamo visto e come vedremo, ne approfitto e vi do qualche elemento in più anche su Maffesoli, perché questo è un tema abbastanza prossimo a entrambi. Tenete presente che Maffesoli è colui che fino a qualche anno fa aveva la cattedra di Durkheim alla Sorbona. Quindi c'è anche, come dire, una successione storica per molti versi, ed è uno dei principali reinterpreti di Durkheim. Questo perché ve lo dico? Perché occorre rendersi conto del fatto che noi stiamo vivendo in un momento storico nel quale gran parte delle letture dei classici sta cambiando. Ovvero sia, noi abbiamo avuto una fase che, se vi ricordate, riporterei a Parsons, no? Vi ricordate, avevo detto che Parsons si era occupato di rileggere i classici della sociologia europea in chiave strutturale-funzionalista, introducendoli in America e tagliando fuori Simmel, che non era un caso perché era uno che non c'era verso di farcelo rientrare nelle categorie parsonsiane. Ecco, quella fase lì di lettura storica di Durkheim e Weber, in certi modi che chiamerei moderna, ormai non regge più. E anzi, si stanno ricercando, si stanno rileggendo appunto questi grandi autori in un'ottica contemporanea, che sia decisamente più problematica, meno trionfalistica, se vogliamo anche dirlo, eccetera. Un esempio molto interessante di questo discorso, cui vi invito a partecipare, sarà il convegno che stiamo organizzando per il 14-18 di dicembre online su Max Weber, perché quest'anno sono i 100 anni della morte. È tutto costantemente un tributo a defunti, morti, cose, una tristezza infinita, se vogliamo. Sta cosa dei centenari ci ha un po' preso la mano, secondo me, però vabbè, lasciando perdere questo, è anche un'eccellente occasione per, appunto, rivedere Weber alla luce di tutta una serie di cambiamenti teorici, di questioni che sono emerse nel frattempo e via. Per cui io appena avrò disponibili i link e tutto, ve li do e li metto anche a disposizione su Sociologica. Tra l'altro intervengo e sono chair di una delle sessioni. La mia sessione, quella dove farò appunto il coordinatore, sarà il giovedì, mi pare 17 dicembre, dalle 2:30 alle 4:30, e si chiama appunto Quale Weber? Perché ci sono una serie di colleghi che presentano delle letture alternative o comunque delle letture successive. Avremo degli antropologi indiani, nel senso parleremo di antropologi indiani come Arjuna Padurai, Jean-Paul Sartre, Simmel, e non sono io stavolta, quindi ecco, c'è anche qualcun altro che se ne occupa, eccetera, eccetera, eccetera. Però insomma, diciamo, dal lunedì ci saranno degli interventi estremamente interessanti, soprattutto in apertura c'è uno dei più grandi specialisti viventi che si chiama Hans-Peter Müller, che parlerà appunto di Weber, poi in discussione con dei nostri specialisti. Insomma, sarà un programma molto ricco, molto interessante, per cui vi inviterei, prescindendo da eventuali riconoscimenti di crediti, a parteciparvi, perché forse vi sarete resi conto che quanto vi sto dicendo sulla cultura soggettiva e tutto quanto fa cazzotti sia con le firme che con la cessione di crediti universitari, nel senso che uno le cose dovrebbe farle perché gli interessano, fine. Dopodiché, se trae qualche tipo di beneficio, bene, altrimenti non è che lo possiamo sottomettere esclusivamente a questo discorso. Ah, ma vengo solo se mi dai crediti, allora lascia sta a casa che va bene lo stesso. Tanto per capirsi. Allora, quindi, che succede? Che Maffesoli reinterpreta Durkheim, anche Weber in larga misura, perché Weber si presta moltissimo ad essere reinterpretato, più di Durkheim per molti versi, perché Weber ha una serie di concetti che potremmo definire aporie, se vi ricordate la vostra filosofia in qualche misura, o comunque concetti limite, che gli hanno creato non poche difficoltà anche in termini esistenziali, nel senso che Weber ha avuto, per esempio, 6 anni di depressione, era perennemente sull'orlo dell'esaurimento nervoso, perché Perché credo modestamente, cioè la mia modesta opinione è che si rendesse perfettamente conto che il suo sistema di lettura e di costruzione delle teorie era un po' troppo rigido, un po' troppo moderno, solo che non riusciva a venirne fuori, per cui era intrappolato in questa specie di schizofrenia. Da una parte ragionava in termini estremamente scientisti, estremamente moderni, estremamente metodologici, rigorosi, tanto per usare questo aggettivo che detesto, dall'altra invece aveva una serie di idee che erano assolutamente ciò che oggi ci piace. Perché Weber parlava del carisma. Se andiamo a vedere i fondamenti dell'autorità, una c'è cioè la tradizionale, la legale razionale e la carismatica. Il carisma non è razionalmente spiegabile, ragazzi. Carisma è un termine religioso, manco a dirlo, e indica in qualche misura un dono divino, un qualche tipo di capacità di attrazione, che diventa anche quello che poi noi chiamiamo leadership, non esattamente, chiaramente. Non allo stesso livello di intensità e di complessità, però soprattutto indica uno sforamento della pretesa razionalistica della modernità. Perché il carisma non è razionale. Il carisma è un fascino. Se andiamo a prendere la parola latina che era fascinum, è qualcosa di, come dire, una specie di incantesimo, una specie di attrazione fatale, mettiamola così. Quindi, quello è uno. Poi c'è il disincanto del mondo e la razionalizzazione. Già il termine disincanto indica evidentemente una lettura che perde, no? Un'interpretazione che sottolinea la perdita di qualcosa, e l'incanto è un termine evidentemente non razionale. Quindi Weber si rende perfettamente conto che noi stiamo creando un mondo grigio, grigio acciaio, tant'è che poi parlerà della gabbia d'acciaio, no? Saprete, avrete probabilmente sentito perché è una delle metafore più diffuse in assoluto per parlare del nostro tempo. Ecco, il nostro tempo è un tempo di disincanto e di grigiore. L'aveva detto abbastanza bene Weber, e peraltro aveva anche accennato ad altro quando aveva parlato del politeismo dei valori. Il politeismo dei valori è una formula che riprenderemo a breve perché parla proprio esattamente di cultura, e oggi parliamo della cultura di Weber, quindi ci siamo. Però ecco, sono tutta una serie di categorie, di strumenti euristici, interpretativi della realtà, che con la modernità fanno a cazzotti, perché ne negano fondamentalmente la pretesa appunto razionalistica. La modernità privilegia una lettura del mondo razionale, matematica, strumentale, economica, l'abbiamo visto in tutti i modi possibili, però, come dire, è una lettura che lascia fuori molto. Se riprendiamo il discorso di Bob Kennedy del 68, lascia praticamente fuori tutto ciò che è umano, come il PIL. E quello è il punto. Perché noi cominciamo a vedere, cominciamo a renderci conto, uno, che la definizione di essere umano oggi è estremamente problematica. Due, che necessita di reincorporare una serie di aspetti che la modernità ha perso di vista. Quindi tutto il versante emozionale, tutto il versante corporeo, tutto il versante simbolico-immaginale. Tutto ciò di cui vi sto parlando in un modo o nell'altro, senza esagerare, perché il primo anno, come dire, purtroppo bisogna prenderlo un po' con le pinze, perché sono concetti abbastanza avanzati, però comunque tutto questo, che poi rivediamo molto più approfonditamente alla magistrale per chi viene, tutto questo è già in nuce in Weber. Durkheim, come dire, era un attimo più coriaceo, se vogliamo dire. E di conseguenza dobbiamo arrivare nell'ultima fase della sua elaborazione per trovare delle idee che siano in qualche misura come queste weberiane di cui vi ho parlato, ma le troviamo soprattutto quando si comincia a parlare di religione. Durkheim scrive un testo molto bello che si chiama Le forme elementari della vita religiosa, dove comincia a teorizzare una serie di, appunto, anche lì, categorie piuttosto problematiche, come il mana, per esempio, che è questo potere in qualche modo simbolico, aggregativo, magico di certi oggetti, di certi luoghi che viene individuato a livello anche religioso, e questo discorso è molto vicino a quello che abbiamo visto con Simmel della categoria della religiosità, se vi ricordate, no? La religiosità è questa attribuzione di una carica trascendente a qualsiasi cosa, come dice Simmel, dal ramo di un albero particolarmente, come dire, attraente a un certo momento della giornata, a un certo libro, eccetera, eccetera. Quindi anche Durkheim in qualche misura può essere visto come un precorritore, seppur un po' più, come dire, con come dire, non così entusiasta, mettiamola così, di posizioni che oggi consideriamo essenziali per la comprensione del sociale. Allora, nella fase, diciamo, non particolarmente aperta a queste cose, il problema della solidarietà per Durkheim è importante. Perché? Perché solidarietà indica una forma di legame non razionale, di nuovo. È quello che Maffesoli rimanderà alla centralità sotterranea del sociale, a quella che lui chiama la potenza del sociale, ovvero sia un fondamento del gruppo che non è riducibile alla convenienza strumentale reciproca. Noi oggi siamo abituati a interpretare tutto in chiave economica. Non so se avete fatto caso, ma dal Settecento in poi si dice che gli stati sussistono sulla base di un contratto sociale. No? Rousseau, no, scusatemi, Diderot, i vari specialisti, Montesquieu e compagnia cantante, tutti coloro che hanno teorizzato la forma politica contemporanea, l'hanno teorizzata, se ci fate caso, sotto l'egida dell'economia. Perché nel momento in cui io parlo di un contratto sociale alla base dello Stato, sto mettendo in luce il versante utilitarista. Io cedo parte, no, lo diceva già Hobbes, ma poi viene in qualche modo specificato appunto nel Settecento, nell'Ottocento con l'Illuminismo, io cedo parte della mia libertà, della mia autonomia, perché lo Stato si fa carico di proteggermi in chiave di supporto, no? E guarda caso questa parte ce la siamo ricordata tutti proprio adesso perché la pandemia improvvisamente ci ha fatto presente che tutta questa autonomia non era proprio lì a portata di mano. Improvvisamente ci siamo accorti che forse poteva non essere tanto una cattiva idea, tant'è che, come dicono tanti, c'è questa nuova ondata di socialismo pandemico che improvvisamente tutti invocano dopo essersene fatti beffe per decenni. Vabbè, sarà interessante vedere che ne viene fuori. Però comunque la tendenza è esattamente questa, è quella di privilegiare l'aspetto strumentale, contro qualunque ricorso invece ad una forma valoriale di inquadramento del discorso. Spero vi ricordiate quello che abbiamo detto dell'azione di Weber, azione razionale rispetto allo scopo, azione razionale rispetto al valore. Ecco, di nuovo, noi passiamo in questo discorso sulla solidarietà da un'azione razionale rispetto al valore, ovvero sia il valore appunto della solidarietà, della vicinanza, del mutuo aiuto, del supporto reciproco, del legame sociale, a un discorso economico, no? Azione razionale rispetto allo scopo. Allora io sto qui perché mi conviene, che poi tu sia tu o chi altro non me ne frega niente, perché a me, come dice Durkheim più o meno in questo passaggio, dice la solidarietà organica cos'è? E la chiama organica, che è un termine abbastanza complesso da usare per questo tipo di discorso. La chiama organica perché dice come nel corpo gli organi hanno tutti gli uni bisogno degli altri, anche nella società chi ne fa parte ci sta perché ha bisogno di quello che fanno gli altri. Questo perché? Perché a seguito della differenziazione sociale, che è un tema estremamente vivace alla fine dell'Ottocento, perché? Perché si sta compiendo quello che era cominciato con l'industrializzazione del secolo prima, se vi ricordate, no? Ovvero sia, cominciano a esserci una serie di lavori sempre più precisi, sempre più specifici, sempre più variegati. Prima avevamo visto il problema si è creato con l'operaio, no? Lo status acquisito dell'operaio e di conseguenza l'incrinatura di tutto il sistema degli status ascritti. Ma andando avanti, questa forma, l'operaio diventa tanti operai diversi che sanno usare certe tecnologie e non altre, che fanno certe cose e non ne fanno altre, quindi piano piano la percezione di questa differenziazione sociale diventa uno dei punti focali su cui si concentra la sociologia. Non a caso Simmel scrive la differenziazione sociale, Durkheim scrive la differenziazione del lavoro sociale, insomma siamo lì fondamentalmente, i termini e i concetti sono sempre su quello, e quindi di fatto Durkheim riduce per molti versi, anche se in modo contraddittoriale, come vedete, perché l'aggettivo organico va oltre il semplice strumentale, però comunque diciamo che cerca di mettere più in luce l'aspetto di convenienza reciproca. Allora io faccio scarpe, tu fai pagnotte, a me conviene che tu faccia pagnotte perché mangio, a te conviene che io faccia le scarpe perché te le metti e siamo tutti contenti. Fondamentalmente l'idea è questa. E questa è la solidarietà organica, quindi in tempi di differenziazione sociale, opposta alla solidarietà meccanica, che che è quella delle società di raccoglitori, cacciatori-raccoglitori fondamentalmente, dove la differenziazione sociale non c'è. Quindi, come vedete, è questo il punto di svolta. Perché è importante? Perché prima, dice Durkheim, ognuno poteva fare quello che facevano gli altri. E quindi, in qualche misura, si sentiva legato ad essi per questa comunanza di competenze, di capacità, eccetera. Cacciatori e raccoglitori fanno i cacciatori e raccoglitori, che sia A, B, C o D, poco mi importa. Mano a mano però che le cose si complicano appunto con la differenziazione sociale, non è più vero che ognuno può fare quello che fanno gli altri, anzi è vero il contrario, che ognuno deve fare ciò che sa fare per la convenienza altrui. Non so se mi seguite. Quindi con la differenziazione sociale, con la modernità, ovviamente la possiamo reinterpretare in questo termine, la solidarietà cambia e appunto in qualche misura si trasforma in una forma di solidarietà dove come dire, l'interdipendenza viene messa in luce, ma è un'interdipendenza che viene anche molto accentuata in termini strumentali. È un po' un do ut des, come dicevano i latini, no? Io faccio una cosa per te, tu fai una cosa per me, una mano lava l'altra e tutte le varie formule che abbiamo nella lingua corrente. Però così facendo, come vi ho già detto e come approfitto per ribadire, si perde quella credenza di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato dei ruoli. No, se vi ricordate, abbiamo detto con Sennett che un ruolo, per poter essere ben interpretato, richiede una forma di fiducia, di fede, di credenza. Un po' ci devi credere. Se io non credessi che insegnare è importante, lo farei in un altro modo. O fare altro. Quindi quando mi metto il famoso cappello da docente, io credo di fare una cosa che è importante. Dal mio punto di vista non è semplicemente un modo per buttare 2 ore e rimediare uno stipendio alla fine dell'anno. Allo stesso modo, chi ama ciò che fa, ecco, no? Già ve l'ho detto, lo fa non semplicemente perché è una serie di modelli di comportamento consolidati che gli permettono di ottenere uno stipendio, lo fa perché nel farlo trae piacere, trae, come dire, soddisfazione personale, cresce. Tutto quello che abbiamo detto della Bildung, del conoscere se stessi, si ritrova in questa piccola formula di Sennett, il codice di credenza. Se tu interpreti un ruolo con convinzione, certo con una convinzione contenuta, perché altrimenti diventi matto, come dicevamo di quelli che oggi intervistano in televisione gli attori che fanno i medici per chiedere loro un parere professionale, che insomma comincia a diventare un po' complicato. Ecco, quello magari evitiamocelo. Però, no? Abbiamo detto con l'attore e riacchiappando quello che abbiamo detto sul ruolo come legato al teatro, i grandi attori sono quelli che si immedesimano. Sono quelli che passano mesi a entrare nel personaggio, che in qualche modo dimenticano se stessi per diventare qualcos'altro. Quindi, questo, un attore che non crede di essere il suo personaggio, non è un bravo attore, non è in grado di suscitare emozioni, non è in grado di trasmettere quel qualcosa che fa sì che invece noi andiamo a teatro per proprio quello, per quella vibrazione, per quel qualcos'altro. Quindi noi, come vedete, parliamo attraverso tutti questi autori e tutti questi autori come noi parlano di un qualcosa che non è razionalmente definibile e non è economicamente ottenibile, che paradossalmente è anche in qualche misura la formula della famosa carta di credito che fa la pubblicità in televisione, non so se avete presente, no? Certe cose non hanno prezzo, e per il resto invece c'è la carta, ecco, cioè, come se pagassero loro. Io magari, io so anni che dico, vabbè, allora a posto, no? Datemi sta carta e stiamo a posto. No, vabbè, comunque, a parte quello. Su questo c'è una storia Zen molto carina che dice, tutte molto snelle le storie Zen, se volete leggerle, c'è una raccolta di Adelphi che si chiama 101 storie Zen, che è bellissima, e non richiede un particolare impegno se non quello di essere aperti mentre si leggono, perché le storie Zen sono un po' come i miti greci, le leggi, le rileggi e scopri regolarmente cose nuove, perché sono, come dire, delle fulminazioni intellettuali. Allora, appunto, questo saggio Zen chiede a un ricco signore che differenza secondo lui c'è tra uno smeraldo di tanti carati e la testa di una pecora morta. E quello rimane a bocca aperta, e non capisce, lui risponde nessuna, entrambe non hanno prezzo. Il punto è esattamente lì. E Il prezzo è un, come dire, qualcosa che definisce alcune cose ma non altre. Se noi riduciamo tutta la lettura del mondo al prezzo delle cose, e una di queste cose, per esempio, è la famosa frase per la quale tutti hanno un prezzo, no? Come avrete sentito in 100.000 film e cose. Ecco, se tutti hanno un prezzo, il mondo diventa il grigiore di cui parlavamo prima. Esattamente lì la questione. Invece il mondo è fatto, ringraziando Dio, ancora oggi di qualcos'altro. E perché dico ringraziando Dio? Perché in qualche misura, dal mio punto di vista, Weber si è sbagliato, perché non è il mondo che si è disincantato, siamo noi. Siamo noi che abbiamo uno sguardo disincantato sul mondo, perché il mondo è lì uguale come prima. Se riesci in qualche modo a levarti i famosi occhiali di cui parlava Proust e guardarlo con occhi non cattivi, allora il mondo è incantevole esattamente come prima. Siamo noi che ogni volta che vediamo qualcosa la vogliamo abbassare a livello strumentale ed economico. Come vi ho detto, facciamo la pubblicità. Abbi dei sogni, comprate una moto. Ma di che? Che tipo di sogno è una moto? La moto è un oggetto. Stop. Non posso avere questo sogno, perché è un sogno che è lì. Mi faccio qualche debito con la carta, mi faccio un fido di quelli di cui abbiamo parlato estensivamente, lo compro e dopodiché ricominciamo con un altro sogno che sarà un paio di scarpe, stavolta come questa cosa assolutamente molto interessante da un punto di vista sociologico, ma deprimente umanamente, che è le scarpe di Lidl, l'avrete sentito, suppongo, no? Ecco. Che dire? So, no? Beh, quando parliamo del consumo come atto significativo, come azione, intendiamo questo. È chiaro che non so più, non è più un problema delle scarpe. È in qualcos'altro. È una lettura simbolica, una lettura feticistica, una lettura, non so, potete sbizzarrirvi nelle interpretazioni, ma che qualcuno vada a comprarsi su eBay delle scarpe che costavano, boh, non so, poco, pagandole 300 rotti euro, secondo me ci mette davanti a delle dinamiche che sono un tantino più complesse di quelle che pensiamo, no? Perché se no non mi spiego. Vabbè, comunque, al di là di questo. Come vedete, appunto, il versante qualitativo, il versante incantato, il versante non razionale è quello che per molti versi fa la differenza, sia nell'interpretazione del ruolo che nell'interpretazione, per esempio, della solidarietà. Tutti oggi si chiedono: come mai non siamo più solidali? Abbiamo gente a carci nei denti, rubiamo quando è possibile, come tutti quelli che millantano le condizioni per avere il reddito di cittadinanza, quelli che pur avendo i milioni che si fanno dare 50 euro per comprare qualcosa. Perché? La domanda non è questa, qui bisogna fare come Dumont che la ribalta. Perché no? Dopo 300 anni in cui ti dicono che devi badare ai cazzi tuoi, che devi farti soltanto gli affari tuoi, che il tuo egoismo è una mano santa, che non c'è altro che l'economia, ancora qualcuno mi chiede perché non siamo solidali? Io mi chiederei come abbiamo fatto a rimanerlo così a lungo e ad esserlo ancora, nonostante tutto. Perché a fronte di questi movimenti ce ne sono molti altri che invece sottolineano l'importanza ancora percepita della qualità del legame. E questo, ragazzi, per voi che volete fare la sicurezza è fondamentale, perché la sicurezza si gioca su questo piano. Non è razionale. Perché facciamo semplicemente una notazione sulla parte, diciamo, tecnologica, no? Le famose videocamere. Ok. Allora io metto la videocamera in un sottopassaggio oscuro. Non so se ve l'ho già fatto questo ragionamento oppure no. E che cosa, perché improvvisamente dovrei essere più tranquillo nel fare quel passaggio? Perché razionalmente a me non cambia nulla, perché se qualcuno dovesse essere lì con la mazza per darmi una mazzata nel momento in cui mi vedono alla telecamera, prima che qualcuno la veda, che dica oh c'è uno che sta piando ammazzate quell'altro, che quello esca e venga a darmi una mano, tutte al più mi portano all'ospedale, ma non è che mi hanno risolto la vita. Quindi è ovvio che a me non è razionalmente che quella cosa mi solleva, ma da un punto di vista immaginale. Ed è, guarda caso, la figura, la veste moderna dell'angelo custode. È un occhio in alto che mi guarda. E a me il fatto di essere guardato dall'alto da qualcuno già mi mette a mio agio. Ma di razionale non c'è niente. Non so se mi spiego. Razionale sarebbe una squadra di quattro persone con le mazze in mano che fanno sì che io passi tranquillamente. Ma io non posso mettere squadre di quattro persone in tutti i punti del territorio, perché comincia a diventare complicato. Quindi è chiaro che la sicurezza si fonda su anche atti di fede, di fiducia verso il prossimo. Il fatto che io veda qualcuno per strada e non ritenga che quello è un nemico è già un grosso passo avanti. So se è chiara sta cosa. Allora, io come specialista della sicurezza non solo devo occuparmi della disposizione strategica di tutto quello che vi pare, ma devo anche far sì che il clima nel quale i miei protetti vivono sia un clima che non li, come dire, non li spinge a preoccuparsi. Un clima per il quale passare nel sottopassaggio non c'ha nessun tipo di problema, perché non mi aspetto che ci sia quello cattivo con la mazza. So se è chiaro. A quel punto io sono in un momento di sicurezza. Perché se io sono terrorizzato quando esco e devo continuare a mettere sempre più videocamere, sempre più chip, sempre più controlli, perché l'agguato me lo aspetto regolarmente 5 metri più avanti, e posso mettere tutti i controlli che voglio, è uguale. La percezione, che è importante, molto importante, la percezione del rischio mi nullifica qualsiasi tipo di intervento. Io continuerò a essere terrorizzato, certo. Se poi ho una classe politica che non fa altro che terrorizzarmi perché gli conviene, chiaramente la questione no. Ecco. Però a parte quello, come vedete, il tema della qualità è un tema centrale. La qualità del legame è quella che in qualche misura permette di accettare sacrifici, permette di fronteggiare situazioni, permette di fare gesti nei confronti degli altri, eccetera. Altrimenti, se il legame è soltanto conveniente, ma tutti quelli che non hanno nulla da dare, che ci facciamo? Li buttiamo? Tutti? Spiegatemi. Questo è uno di quei momenti che normalmente eccita reazioni abbastanza, come dire, calde, perché uno degli esempi migliori per capire questo discorso sono le tasse. Allora, c'è un programma su Radio Capita del sabato mattina a cura di PIF, che si chiama I Sopravvissuti, dove diceva l'altro giorno, dice, qui siamo 59 milioni in Italia, all'ultimo censimento 29 milioni e 8 non dichiaravano zero guadagni. Zero. Per carità. Può darsi. Mi sembrano un po' tanti, se devo dire la verità, no? Che poi sono quelli che si lamentano oggi, che dicono, ah, non sto incassando più quello che incassavo prima. E che era quello che incassavi prima, visto che hai dichiarato zero? Stai uguale, stai come un papa, identico, non ti ha fatto niente. Però, perché la cosa è rilevante? Perché l'idea di tassa non nasce come acquisto di servizi. La tassa nasce come redistribuzione dei redditi. So che sembra una cosa, no? Quasi fantascientifica ricordarlo. Quando lo disse Padoa-Schioppa qualche anno fa, tutti quasi gli sparavano perché disse pagare le tasse è bellissimo. Io sono d'accordo, tra l'altro ne pago uno stonfo visto che faccio il dipendente pubblico, quindi figurate, sono al corrente. Però il punto è esattamente quello: perché è bellissimo pagare le tasse? Perché sei autolesionista? No, perché le tue tasse vanno a favore di qualcuno che non è stato altrettanto fortunato, o perlomeno dovrebbero, che poi dopo, nella prassi, questo discorso sia un tantino non così tarato. È vero, ma è vero fino a un certo punto, perché uno dei motivi per i quali noi oggi paghiamo, quelli che pagano le tasse ne pagano tante, è che ci sono quei 30 milioni che non le pagano. E che il rapporto di, come dire, tra ministero, tra coloro che riscuotono e coloro che pagano, è improntato a una sincera sfiducia. Capite? Quindi che si fa? Si chiede tanto per ottenere poco. Se tu disgraziatamente stai alle regole, sei fottuto, perché te rovini. Questo è il punto. Però questa è storia, è quello che accade storicamente oggi. L'idea è perfettamente corretta. L'idea qual è? Che c'è un gruppo che ha un'unità più profonda, quella che appunto Maffesoli definisce fondata sulla potenza del gruppo, e che questo legame prescinde dall'economia. Per cui se quest'anno ti è andata male e non sei riuscito a incassare una lira, se quest'anno ti è andata male perché ha grandinato nel momento del raccolto, o ti è andata a fuoco casa, o quello che è, non ti preoccupare troppo perché in qualche modo ti aiutiamo noi. Perché sei dei nostri, il famoso noi di cui abbiamo parlato parecchio. E quindi io non ti sto a chiedere in cambio qualcosa. Io non sto a far conto della serva per cui ho pagato 5.000 euro di tasse e voglio 5.000 euro di servizi, perché non è quella l'idea. ce l'abbiamo fatta diventare noi, che non riusciamo a pensare a nessun tipo di spesa che abbia senso se non riferita a noi stessi. Quindi le tasse, dare distribuzione del reddito, ovvero sia tu hai tanto, lui ha poco, prendo un po' da te e io lo do a lui, fine, senza che tu debba ottenere niente, è diventata, ah, oh, io ho pagato, quindi voglio l'assistenza, voglio il supporto, voglio i cosi. De che? Il famoso avente diritti di cui parla Mongardini. È la ragione per la quale io non uso i diritti e i doveri per definire il ruolo, perché non è più è irrealistico oggi. Perché i diritti li sanno tutti e i doveri si dimenticano tutti. Sempre lì. Come faccio a parlare di coppia, diritti e doveri quando i doveri non ci sono di fatto più? Imputiamo? Che imputiamo? Ti fanno la multa con l'autovelox, tu la paghi, un'altra 10 no. Loro sono quelli che si vedranno abbonata la spesa quando non l'avranno pagato per 10 anni. Tu sei quello che ha pagato subito. Che pensi? O no? Funziona così? Allora, se io devo dar retta alla prassi, la prossima multa con l'autovelox, non so, farò dei commenti coloriti, la butterò dentro il cesso e dirò: aspettiamo tra 15 anni quando mi faranno un bel condono tombale perché sono tanto carino. Io tendenzialmente non la vedrei così, però vabbè, che dobbiamo fare? Questo è quanto, perciò teniamocelo. Ad ogni modo, come vedete, no, la questione è un po' diversa. Se restituisci alla convivenza, al gruppo, la sua importanza anche emozionale, anche qualitativa, quella del riconoscimento di cui abbiamo parlato fino alla nausea, no? Però è qui che si vede il discorso. Perché il gruppo è anche così importante? Perché il gruppo mi dà il mio posto nel mondo. Il gruppo mi dà la cultura che mi permette di interagire con gli altri, non aver paura degli eventi che accadono, sapere più o meno cosa accadrà nei prossimi giorni. Tutto questo è fondamentale ed è il mio essere parte del gruppo, quindi appartenergli, essere riconosciuto al suo interno come avente titolo e tutto quanto questo che permette che io viva meglio o bene, che è l'idea generale della cultura. Quindi, come vedete, no? I discorsi sulla solidarietà ci mettono in gioco parecchie cose, perché appunto solidarietà è un termine oggi inflazionato, manco a dirlo, perché come dicono i grandi pensatori di qualche tempo fa, è un po' la famosa dinamica del il re è morto, viva il re, ovvero sia si parla tanto di ciò che non c'è più, quindi sentite tanto parlare di solidarietà, di fiducia, non a caso, perché non ci sono più, siamo riusciti a farne, come dire, strage, se Dio vuole. Perché, come credo di avervi detto già precedentemente, della fiducia noi sappiamo benissimo come fare a romperla, ma non abbiamo l'idea più lontana di come fare a ripararla. E come vedete, i due termini sono tutti e due sbagliati, perché la fiducia non è un oggetto, è manco un meccanismo. Però noi parliamo delle cose del mondo regolarmente come se fossero meccaniche, perché noi quell'immaginario lì abbiamo ancora oggi. Oggi che volendo potremmo immaginare in modi molto diversi, no? Perché parli coi telecomandi, perché c'hai tutta una serie di questioni, c'è uno in giro per casa che quando entri saluti e lui ti dice cose, e quindi sembri matto, cammini per strada parlando da solo, era un comportamento che prima avrebbe creato grosse difficoltà, no? Oggi è normale. Poi quando ti accorgi che non ha gli auricolari magari qualche dubbio ti viene, però lì per lì, no? Vedere qualcuno che parla apparentemente da solo non ti colpisce più particolarmente. Quindi, come vedete, le cose cambiano, ma il nostro immaginario ancora no, noi stiamo ancora inceppati sulle meccaniche. Allora, se è rotta la fiducia, ok, cerchiamo un collante e rimettiamolo insieme. Ecco, a volte queste cose non si possono fare, bisogna trovare altre formule e rigenerare più che riparare, che è esattamente quello che vi sto cercando di spiegare da mesi. Noi dobbiamo rigenerare un clima di sicurezza, perché non è che lo ripari. Una volta che l'hai rotto, una volta che sei terrorizzato, prima che tu cominci a rivedere il sottopassaggio come un posto qualunque, ne passa di tempo. Ha voglia a mettere telecamere. Non è quello il punto. Il punto è lavorare su dei livelli che non sono matematicamente definibili, che non sono strumentalmente causali. Non è che io faccio questo e allora succede quello, perché questo è quello che ci raccontiamo noi, ma mi pare piuttosto evidente che non funziona più. E È uno di quegli strumenti di interpretazione del mondo che hanno fatto il loro tempo e sarebbe ora che lo capissimo, perché non c'è niente che tu possa fare che ottiene immediatamente lo scopo per il quale l'hai pensata. Non è detto che lo ottenga, non è detto che ottenga solo quello, come abbiamo detto un sacco di volte. Il problema è lì. Il problema è che noi abbiamo regolarmente a che fare con degli effetti collaterali, che erano i famosi effetti perversi fino a qualche tempo fa, ma ormai ci siamo resi conto che non è cattiveria, sono semplicemente lì. Quindi questi effetti collaterali vanno spessissimo ben oltre le nostre più rosee o terree interpretazioni e aspettative. Noi non abbiamo idea di cosa stiamo scatenando quando facciamo le cose. Non abbiamo avuto idea di quello che stavamo combinando quando abbiamo fatto l'energia atomica. Salvo accorgercene abbastanza velocemente subito dopo, credo di avervi detto che la gran parte di coloro che erano impegnati nel progetto Manhattan si è ammazzata oppure è morta male. Perché la consapevolezza di aver aperto il vaso di Pandora è arrivata dopo, ma è arrivata. Quindi la gran parte, no? C'era Oppenheimer che dice: io sono legione, citando le scritture e tutti i vari successivi adattamenti fantascientifici, però insomma di fatto è quello il punto. E allo stesso modo non stiamo avendo idea di cosa significa la fecondazione in vitro, non stiamo capendo, stiamo facendo ma non stiamo capendo. E da questi gesti succedono, no? Succede un po' di tutto. Una delle ultime tesi di Beck che sto studiando proprio ora è che questo innesca la metamorfosi del mondo, ma ve lo dico a livello così, diciamo, informativo. Metamorfosi che accade in qualche misura all'insaputa, inavvertitamente, che te cambiano i quadri di comprensione senza che tu abbia fatto nulla per farlo, che è più o meno esattamente quello che sta accadendo oggi. Noi abbiamo bisogno di altri quadri interpretativi nella lingua di cui abbiamo cercato di diventare partecipi in queste lezioni. Stiamo cercando un nuovo paradigma perché i vecchi paradigmi non funzionano più. Che ci piaccia o no, che fossimo tanto affezionati o no, è del tutto, come dire, è irrilevante, no? Noi poi possiamo essere quelli terrorizzati perché di quello stiamo facendo. Siamo quelli terrorizzati che vogliono mantenere a tutti i costi la forma della famiglia che c'era fino a 10 anni, a 20 anni fa, che i primati delle specie, delle razze, delle etnie che c'erano fino a qualche anno fa, il sistema dei vecchi valori, quello che vi pare, ma sono tutte battaglie di retroguardia. Oggi queste cose vanno ripensate, anche perché quel sistema si sta rivelando abbastanza chiaramente non proprio il migliore che potessimo mettere a punto, visto dove siamo finiti. Non è che ci sia bisogno, credo, di. Abbiamo i più alti tassi di diseguaglianza al mondo, abbiamo un mondo che è praticamente in ginocchio, le risorse prime e tutte le varie materie che sono diventate oggetto di scontri sanguinosi, insomma, non mi pare un bilancio proprio trascendentale. Quindi, forse, cominciare a ragionare fuori dai cardini e dai termini non è tanto una cattiva idea. Ok, domande su queste bordate? Solidarietà a posto? Ok, allora direi che ci prendiamo un piccolo break e poi facciamo la cultura in Weber, che sarà una lezione abbastanza impegnativa. Allora, cominciamo a porre le basi per capire quest'altro punto di vista sulla cultura che stiamo per studiare. Dunque, come abbiamo detto, ed è il caso di ripetere, fondamentalmente i gruppi umani sono etnocentrici. Che vuol dire questo? Vuol dire che ritengono che la loro cultura sia la cultura. E sia quindi il criterio rispetto al quale decidere chi è umano e chi no, perché chiaramente, no? Avendo loro questa percezione di sé come o i migliori o gli uomini, gli unici uomini, no? Vi ricorderete i barbari secondo i greci, no? Coloro che non parlavano greco e che ovviamente quindi non facevano parte, non potevano far parte della polis o del sistema di senso che vi ruotava attorno. Questa cosa, finché ci sono semplicemente contatti, diciamo, episodici, semplicemente mercantili, no? In tutta una serie di modi, è una, come dire, finzione mantenibile. Se pensate per esempio a Venezia prima, cosa c'era? C'era una serie di quartieri, no? Che poi diventarono il ghetto, se vi ricordate, alla fine, ma che inizialmente non avevano quell'intento specifico, quello è stato un addendum, ma erano dei quartieri riservati a certi popoli, a certi intermediari, a certi mercanti, che venivano di fatto quindi chiusi da una parte in modo che non li si vedesse e non venissero strani dubbi, non ci si ponessero domande scomode. Perché quali sono le domande scomode che vengono in questi casi? Che se tu incontri un altro che ha modi completamente o comunque diversi dai tuoi, no, ti vengono dei dubbi. Quella famosa beata prospettiva secondo la quale tu sei il titolare dell'unico modo, comincia ad avere delle difficoltà. Quando è che questo discorso diventa non più gestibile o comunque molto meno gestibile di prima? Quando inizia l'età moderna, ovvero sia quando iniziano le grandi esplorazioni. Gli occidentali che fino ad allora in qualche misura si erano percepiti più o meno come una grande, vi ricordate? Anzi, non così stavano ancora percependo, perché se vogliamo dire Colombo a fine 400, Lutero inizi 500, quindi c'erano ancora, no? Quel sistema di autopercezione all'interno di un tutto coerente e omogeneo, pur nella differenza di lingua, eccetera, però insomma comunque c'era il latino, c'erano un sacco di questioni che erano che permettevano di mantenere questa rappresentazione. Allora questi partono, no? Come saprete, sulla scia di un errore. Perché Colombo parte per andare alle Indie, come vi ricorderete, poi trova invece l'America che non era prevista, le nuove Indie per molti versi, e quindi, come dicevamo, la famosa serendipità, trovi le cose che non cerchi, tu stavi cercando una cosa e ne trovi un'altra, dopodiché poi arrivi pure dopo, ma ci vuole un po', insomma, è una cosa un po' più complicata del previsto. E di conseguenza che cosa succede? Che cominciano ad arrivare in Europa una miriade di cose che non c'erano. Piante, animali, esseri umani o no? Boh, domanda, perché lì il problema era piuttosto vivo al tempo, no? Arrivava gente che aveva pelle completamente diverse, modi di stare completamente diversi, se si vestivano o non si vestivano, penne, colori, trucchi, impicci, imbrogli, insomma, figuratevi come poteva essere complicato gestire questa nuova improvvisa situazione. Tant'è che cominciano tutta una serie di iniziative, diciamo, latamente culturali, che sono i caravanserragli, che sono le corti dei miracoli, che sono tutta una serie di iniziative, i circhi, dove vengono esposti questi casi limite, questi casi estremi, questi attentati, diciamo, all'ordine. In modo che si comincino a vedere, ci si cominci a prendere un po' la mano, ci si comincia ad ambientare anche, no? Perché vi ricordo che questo era il tempo nel quale si conoscevano circa 300 persone in tutta la propria vita. E quelle 300 persone erano praticamente uguali a noi, perché parlavano la stessa lingua, si vestivano allo stesso modo, avevano le stesse convinzioni, tutto quello che abbiamo detto delle culture oggettive finora. Però appunto il problema diventa man mano sempre più marcato perché i contatti aumentano, le lingue aumentano, le culture aumentano, le stime, i punti di vista sugli oggetti aumentano e quello che si vede chiaramente è che questi punti di vista sugli oggetti non sono su altri oggetti, ma sono sugli stessi nostri oggetti, le nostre istituzioni, i nostri valori, che non vengono riconosciuti, che vengono trattati male addirittura. Che vengono considerati dei disvalori, insomma, a un certo punto ci si rende conto che le prospettive sul mondo sono tante. Come si fa? È un po' un problema. Tant'è che, come abbiamo visto, etnografia, etnologia, antropologia nascono esattamente per farci i conti. Perché la domanda è: come diamo conto, alla luce della nostra convinzione di essere i titolari dell'unica cultura degna del pianeta, di tutti quest'altri, che poi si stavano ovviamente scoprendo nella loro complessità, perché a un certo punto poi uno, facendosi due conti, si accorge che per esempio l'India era lì da millenni prima di noi, la Cina idem, quindi cominciava a essere un po' complicato, no? Come dire, questa presunzione, questa alterigia. E cominciano a allora appunto diciamo nascono, siamo ormai appunto a fine Settecento, nascono queste nuove scienze sociali. Non a caso l'antropologia nasce con un, come dire, quello che potremmo definire un compito imperialistico, ovvero sia descrivere i popoli primitivi, cioè gli altri. L'antropologia nasce verso gli altri, non è un'antropologia di sé. Lo diventerà, ma ci vorranno secoli. E quindi nasce per dar conto, no, di queste idee. E nasce all'inizio all'interno di un quadro che riesce in qualche misura a spiegare, alla luce di una sola cultura con la C maiuscola, tutta questa variegata umanità. E qual è questo quadro? Il fatto che la cultura umana è una, ma non tutti sono allo stesso stadio. No? Quindi la cultura umana è una. Ci sono quelli che sono andati avanti e sono proprio se ne sono andati, come si dice quando si parla delle fughe del ciclismo, che ovviamente siamo noi. E poi ci sono quelli che si stanno lentamente evolvendo. Sentite anche Darwin, no? Cominciano a entrare in circolo tutte le varie letture del darwinismo sociale, Spencer, tutti questi baldi signori. E quindi ci stanno quelli che si stanno evolvendo. Guarda un po'. Che cosa crea questo tipo di prospettiva? Un linguaggio e delle categorie che noi usiamo ancora oggi. I paesi arretrati, i paesi in via di sviluppo. Che cosa significano questi termini? Rientrano esattamente in questo tipo di interpretazione, no? In via di sviluppo sono quelli che diventeranno noi, quando e se. Perché noi siamo molto meglio, evidentemente, questo rimane il sottotesto del discorso, no? Quelli arretrati sono quelli che proprio non capiscono, non c'è verso e quindi restano dove stanno. Però l'idea è quella di una corsa. Guarda un po', di nuovo, anche qui ci troviamo in una competizione di culture dove ci siamo ritagliati, manco a dirlo, il ruolo di vincitori. Siamo il modello. Ci siamo fin qui? Questa cosa ci permette di, come dire, abbracciare. Si fa per dire, più che altro soffocare, oserei dire, tutta la diversità del pianeta, dandone una, no, una lettura sensata. Poi però arrivano gli antropologi, quelli bravi, che vanno ad abitare, a vivere con queste culture primitive, con questi selvaggi, no? E si accorgono che l'idea con cui erano partiti spesso e volentieri non aveva senso, perché quelli non erano la nostra cultura 2000 anni fa, ma erano proprio un'altra cosa. Altre lingue, altre percezioni, altre prospettive, altre categorie, altro. Quindi, grazie al lavoro sul campo degli antropologi, ci si comincia a rendere conto che qui non parliamo di una cultura con la C maiuscola, ma parliamo di molte culture con la C minuscola. La qualcosa è complicata, evidentemente, perché, come abbiamo detto, la gran parte di noi fa fondamento sulla sua cultura anche per riconoscere se stesso, per interpretarsi, per darsi un'identità, per entrare in rapporto con gli altri, no? Quindi, come si fa a rinunciare al primato? Soprattutto quando, vi faccio presente, i discorsi retorici del tempo sono dei discorsi di apertura universale, no? I diritti, libertà, égalité, fraternité, come ce la vogliamo infilare sta roba qui? In stati che praticano la schiavitù. Non è proprio facilissimo, no? Questo discorso salva anche lì la ghirba a tutti, no? Perché dice sì, va bene, noi saremo tutti uguali quando ci saremo sviluppati tutti allo stesso modo. Quindi ci vuole un po'. Nel frattempo, noi facciamo quelli che si prendono cura, si fa per dire, degli altri, e li aiutano, no? A svilupparsi per diventare come noi e tutto quanto questo discorso. Quindi, come vedete, nel momento in cui gli antropologi cominciano a mettere in dubbio questa prospettiva, la botta è seria, perché Perché su questo discorso si reggono ancora oggi. Quindi, come vedete, non è che nel frattempo ci siamo evoluti e abbiamo capito. Nel frattempo noi continuiamo a ragionare spesso e volentieri in quest'ottica, perché altrimenti, spiegatemi, per esempio, la prima guerra del Golfo, quella in cui siamo andati a esportare la democrazia, come la giustifichiamo? Senza avere la più pallida idea della cultura locale, senza sapere quali erano i criteri, quali erano le tradizioni, quali erano le strutture sociali, non sapevamo nulla. Siamo andati a portargli la democrazia come se fosse un pacco, ecco ragazzi, a posto, arrivederci, senza rendersi conto che la democrazia è qualcosa che qui per noi è cresciuta, e più o meno, insomma, poi è chiaro che si possono dire cose anche sulla democrazia, ma lasciamo perdere, ma comunque è qualcosa che abbiamo fatto noi, non è così ovvia. Tant'è che in altri posti viene reinterpretata, viene non applicata, no? Lo vediamo, non è che è lontana la cosa, dovremmo averlo capito. Quindi il grande problema è più che altro questo, ovvero sia che noi, oggi, 300 anni dopo, non abbiamo ancora superato questo stadio. Tant'è che usiamo le stesse categorie, come vi dicevo, ancora ieri in televisione parlavamo dei paesi in via di sviluppo. Ma di che? Via di sviluppo di cosa? Quale? No? Questo è il punto. Allora, che succede? Che sulla scorta di questi interventi di appunto Boas, Malinowski, i grandi appunto antropologi fino a raggiungere i giorni nostri, Merleau-Ponty e tutti i vari Lévi-Strauss, eccetera, eccetera, si comincia a ragionare appunto in questa nuova ottica, ovvero sia che ogni gruppo in qualche misura si crei una sua cultura. Si crei una sua cultura, che cos'è questa sua cultura? Perché il grande problema è quello: com'è possibile che noi abbiamo lo stesso mondo e dei punti di vista su questo mondo completamente diversi? Com'è possibile? Come accade? Come vi dicevo, com'è possibile che io veda una mucca e la ritenga un insieme di parti commestibili e un altro accanto a me la guardi e pensi a Dio? E parliamo della stessa mucca, quindi non è che, no, voglio dire, ci sono queste, parliamo dello stesso oggetto che a seconda degli occhi cambia. Diventa un pet, diventa un panino, diventa una divinità. Come diavolo lo giustifichi? Come faccio a capirlo? Questo è il punto. Allora, per capire questa cosa, occorrono delle cose che non abbiamo più, vedo con piacere. Ok, quindi occorre un momento, abbiate un attimo di pazienza, l'ho scaricata l'altra volta, ma non ci sono più. Allora. No, allora dicevamo, eccolo qua. La vedete? Ok. Allora aspettate che la condividiamo anche a casa. Ok, allora a questo punto dovremmo tutti vedere di che parliamo e si comincia a vedere questo mondo, no? Nel quale ci troviamo come un processo di riduzione, no? Ne abbiamo parlato più volte. E come facciamo a giustificare e spiegare questa riduzione? Ecco, la spiegazione qual è? Che esiste un livello di realtà al quale noi non arriviamo, che chiamiamo, come vedete, realitätz, per distinguerlo dalla nostra realtà, perché per noi la realtà invece è esattamente quello in cui viviamo, no? Fondamentalmente. Quindi, per, come dire, complicare e disturbare, che cos'è questa realitätz? È una, come dire, una infinità di senso matriciale. È un qualcosa che sfugge alla nostra, capacità di comprensione, perché dobbiamo renderci conto del fatto che per quanto noi siamo molto bravi, tante cose non le possiamo manco vedere al di là del non riusciamo a pensarle, non riusciamo a concepirle, eccetera. Tanto per farvi l'esempio che credo di avervi già fatto, ma è abbastanza, come dire, utile ridirlo, noi vediamo il visibile, ma sappiamo anche perfettamente che c'è una montagna d'altre cose che non vediamo, tutte le varie frequenze, no? Infrarossi, ultraviolette, tutto quello che sta fuori da ciò che noi riusciamo a vedere, tutto ciò che sta fuori da ciò che noi riusciamo a sentire. E qui stiamo solamente su dei sensi di base, no? Se poi dovesse esserci pure la famosa energia di cui abbiamo parlato qualche volta, c'è proprio un mondo intero che ci sfugge. Ecco, tutto questo è lì. Cioè, il fatto che io non veda l'ultravioletto mica implica che non c'è. Semplicemente io non lo vedo. Ecco, allora la realtà in qualche modo è tutto questo senso che io non vedo. Ed è in qualche misura appunto la matrice, no? La grandissima, l'immensa, infinita riserva di possibilità di senso alla quale io attingo per fare la mia cultura. Riducendola, infatti, come vedete, ovviamente il diagramma andrebbe in qualche modo riformulato perché sembra una cosa molto meccanica, anche qui invece no, considerate che le varie fasce sono infinite. Quindi noi di fatto che facciamo? Portiamo giù da questa realtà qualcosa di concepibile. Creiamo una cultura. E in questa cultura ciò che accade comincia ad avere un senso. E non c'è nessun bisogno che sia un senso oggettivo, sul termine sul quale discuteremo estensivamente. Perché l'essenziale perché una cultura funzioni, e questo vorrei che lo capiste, è che dia conto di ciò che accade attorno a noi. Fine. Nel momento in cui io dico che il fulmine è l'arma di Giove o di Zeus, io sto a posto. Perché quando vedo il fulmine non ho qualche cosa di terribile davanti a me che potrebbe farmi male, che potrebbe distruggermi, eccetera, ma vedo un qualcosa che capisco. Che spiego? In termini religiosi, come abbiamo visto, no? Vi ricordate, abbiamo detto che il mondo lo abbiamo compreso prima in termini religiosi, poi in termini politici, poi in termini economici. Ecco, adesso tendenzialmente io vedo un lampo, vedo un fulmine e immagino una differenza di potenziale elettrico tra sopra e sotto, di valore tot watt, che potrebbe alimentare un palazzo per una settimana. Se so bravo, magari sì. Però di fatto, anche se io non so un tubo di tutto questo, per me il fulmine è normale. Non so se è chiara la questione. Quindi l'essenziale, nei termini della cultura, purificati in qualche misura dalle nostre pretese, è che la cultura spieghi il mondo, crei un luogo all'interno del mondo dove io non ho paura, guarda un po' i casi della vita, torniamo alla sicurezza di cui parlavamo prima, no? Perché io non ho paura perché appunto so che nella mia valle le cose succedono in un certo modo, perché ci sono gli dèi seduti sulla montagna un po' più avanti che hanno deciso così, hanno chiamato un tizio e gli hanno spiegato come dovevamo fare, tutto a posto, io non ho bisogno d'altro. Non so se è chiara sta questione. Se io ci credo, per me il mondo sta a posto, vivo bene. Quindi la cultura è, come dirà Weber, a momenti ce la leggiamo tutta, ma intanto ve lo anticipo, è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. E ogni gruppo se la fa da sé, non quella di un altro, la propria. Non so se è chiaro. Ecco perché, dopodiché, le cose del mondo possono assumere sensi, significati e valori completamente diversi. Perché Perché non c'è scritto da nessuna parte che il mio modo di interpretare il mondo sia migliore di quello degli altri. Questo l'abbiamo deciso noi, perché noi siamo, come dire, irrimediabilmente infantili da questo punto di vista. E contro ogni evidenza pensiamo di aver trovato il sistema migliore di vivere. Noi sappiamo che ci sono state culture che abbiamo accuratamente soppresso, che vivevano molto meglio di noi, oggi lo possiamo dire, pensate agli indiani d'America. I quali non avevano idea della proprietà della terra, avevano un perfetto senso dell'equilibrio ecologico, avevano un ottimo modo di sfruttare accuratamente le risorse nei modi corretti, chiedendo grazie e scusa, eccetera. Ecco, noi li abbiamo sterminati tutti. A fucilate, uccidendo le loro risorse, ammalandoli. E pandemie le abbiamo anche fatte, insomma, non è che ce le siamo semplicemente. Quindi, no, però il punto centrale, tolte queste considerazioni, è che ogni gruppo esprime una visione del mondo, quella che i tedeschi, la filosofia tedesca chiama Weltanschauung, visione del mondo, Welt, mondo, visione, Anschauung. E io direi, tornando ai termini che utilizziamo in questo corso, ogni gruppo costruisce la sua cultura a partire da un paradigma. Un paradigma nel quale ci sono gli elementi di base per poterlo fare. E già qui ho sbagliato a dirlo perché non la costruisce, ma la genera. Costruire è un termine un po' troppo meccanico, ma come vedete la lingua tende regolarmente a fare scherzi, devi stare perennemente attento a quello che dici perché se no dai idee sbagliate. Che vuol dire che genera cultura? Che se questo è vero, e soprattutto se è vero quello che abbiamo detto già da qualche tempo, ma probabilmente erano le prime lezioni, circa il lungo percorso che l'umanità ha fatto da quando è iniziata fino ad oggi. Quando è che abbiamo cominciato a fare cultura? Nella migliore delle ipotesi, abbiamo cominciato a fare cultura con le schegge lavorate in selce, con le immagini rupestri, con i graffiti. Era già cultura? Probabilmente sì. Perché, come ricorderete, no? Il mito di Proust in qualche misura parla di questo, perché di fatto la cultura diventa un letto che mette in forma le cose. Allora, se questo è vero, ovvero sia se ciò è cominciato quando ancora non eravamo razionali, valori, comportamenti, riti, tutto ciò che permea di fatto, ciò che è al fondo del nostro modo di vivere, non deriva da scelte razionali, ma da altri tipi di scelta, religiose, simbolico-immaginali, inconsapevoli. Se non capite qualcosa, ditemelo perché lo so che questa non è una parte ovvia. Sto cercando di semplificarla, mi sembra che funzioni, a me pare funzioni, ma a me, aso, quindi, mi sembra anche abbastanza ovvio. Ci siamo fin qui? Allora, ridicendolo in modo un po' più semplice, se è vero che noi non siamo nati 5.000 anni fa, ma siamo nati 3 milioni di anni fa, dobbiamo spostare, no, tutti questi gesti che abbiamo attribuito ai noi di allora razionali a prima. Cioè, l'essere umano è stato umano molto prima di essere razionale. Tant'è che noi abbiamo oggi traccia storica di quando ancora non lo era. Perché la civiltà minoica era una civiltà dell'intuizione, della visione. Platone se la piava coi poeti non perché fossero lì gente che declamava come Nerone, ma perché ancora erano persone che probabilmente non avevano un io solido, ma parlavano, no, come invasati. Come, manco a dirlo, no? Come la Pizia di Delfi, come gli oracoli, parlavano dando voce a un inconscio probabilmente, col famoso inconscio collettivo junghiano, non lo sappiamo, però di fatto non erano l'io come lo pensiamo noi. Noi riteniamo di essere abbastanza, no? Stabili e ci mentiamo spudoratamente in proposito, ragazzi, teniamolo presente. Però sicuramente siamo più stabili noi di un poeta del secondo millennio greco, voglio dire, su questo non ci piove. Al tempo, se ancora lì, cioè quindi praticamente all'inizio della nostra storia, c'erano persone che non erano come ce le immaginiamo noi oggi, figuratevi prima. Cioè, prima che noi si sia messo a punto l'io, ecco, prima dell'io noi ce l'avamo. È un po' quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato dei bambini, vi ricordate? Il bambino nasce e prima di avere consapevolezza di sé passano mesi. Ecco, l'essere umano più o meno è nato e poi prima di cominciare ad avere consapevolezza di sé sono passati milioni di anni, non mesi. C'è voluta l'ira di Dio, c'è voluta una serie di passaggi evolutivi molto più complessi e sofisticati di quelli che ci raccontiamo. Perché noi non siamo nati con tutto il pacchetto, ragazzi. Noi prima siamo nati come animali che si drizzavano in piedi, poi abbiamo sviluppato le mani, poi abbiamo sviluppato la capacità di usare le mani e di cominciare a orientarci nel mondo, poi abbiamo cominciato a cercare di riprodurre il mondo e darci una regolata migliore. È stata una cosa lunga. La parola, la ragione, arrivano un sacco di tempo dopo. Ma noi nel frattempo non è che non facevamo niente, perché sennò qui ci saremmo arrivati, saremmo morti strada facendo, no? Quindi noi siamo arrivati qui con un corredo di convinzioni, di idee, di aspetti della realtà che avevamo pian piano messo a punto. Dove ci sono intimazioni di valore, ci sono intimazioni probabilmente geografiche molto più significative, perché è chiaro che al tempo i rapporti con il clima, caratteristiche del territorio, eccetera, erano molto più importanti di noi, per noi che non ora. Però, insomma, sono tutti gesti fondativi della cultura che sono primordiali, nei quali non possiamo dire che abbiamo fatto perché ci conveniva, perché l'idea di convenienza ha voglia a camminare. Non so se è chiaro il discorso. Quindi questo gesto di riduzione dalla realtà al mondo reale non avviene perché qualcuno si siede a tavolino e comincia a dire: allora io preferisco dire che l'oro è molto ricco e molto prezioso perché mi conviene. No. È qualcosa che pian piano prende forma attraverso convenienze, attraverso scambi, attraverso conflitti, per tutta una serie di ragioni, e di scelte appunto in qualche misura inconsapevoli, visionarie, intuitive. Insomma, ci sono in ballo una serie di processi che continuano ad oggi ad avere grande importanza, anche se noi ci raccontiamo di no. Ed è uno dei motivi per cui non capiamo quello che facciamo, che pensiamo che questi processi non ci siano più. Perché se lo capissimo, capiremmo anche, no, che gran parte di ciò che facciamo lo facciamo spinti da altre ragioni che non la convenienza. Già ve l'ho detto, ve lo ripeto, e ne approfitto per descrivervi al volo le azioni di secondo Pareto. L'abbiamo fatto? No. Appunto. Allora, un altro degli autori ai quali ci si rivolge per comprendere l'azione è Vilfredo Pareto, che guarda caso è uno dei pochi sociologi italiani che vale la pena di citare estensivamente. Il quale era un tipino un po' particolare, eppure lui segue un percorso accademico, un percorso di vita più che accademico, piuttosto significativo e interessante, perché parte come ingegnere. Pareto inizia come ingegnere responsabile delle officine di Valdarno, che è, saprete, Figline Valdarno, qua la parte della Toscana più vicina a noi. E poi a un certo punto, insoddisfatto per problemi burocratici, per tutta una serie di questioni che vi risparmio, ma sono piuttosto divertenti se ve le volete andare a cercare, incontra un tale Maffeo Pantaleoni, del quale forse avrete sentito parlare, che è uno dei più importanti economisti italiani della svolta del Novecento, all'inizio del Novecento, e diventa economista. Quindi ha un cervello anche abbastanza interessante, quindi, insomma, a parte tutto. Passa dall'ingegneria all'economia e articola e formula una serie di leggi che ancora oggi ci sono. Quindi, se voi sentite parlare del diagramma di Pareto in economia, non è un altro, è sempre lui. Quindi parliamo di una personcina, insomma. Dopodiché diventa sociologo. E di nuovo credo che oramai possiate apprezzare il tonfo in termini di prestigio e posizione sociale che questo implica, perché essere uno dei più importanti economisti mondiali ai primi del Novecento era più o meno come a dire top of the pops. No? E dopodiché che fai invece? Diventi sociologo? Cioè, io qui due le picche? No, non ha senso, o perlomeno non ha senso in un'ottica economica. In un'ottica di comprensione del mondo, sì, perché cosa dice Pareto e come costruisce questa sua teoria dell'azione? Dice, ci sono due tipi d'azione, le azioni logiche e le azioni non logiche. Ora, tenete presente che Pareto è un altro che ha una tendenza piuttosto marcata alla schizofrenia, nel senso che è uno che è fortemente positivista, no? Quindi ritiene che le cose abbiano una realtà oggettiva, dimostrabile con dati, esperimenti, no? Tutte queste cose qui, e poi dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, di cui adesso ci occupiamo, quindi insomma è un po' peculiare. Ad ogni modo, azioni logiche. Quali sono le azioni logiche? Sono le azioni economiche. Facile. Abbiamo visto quelle che utilizzano, come dire, dove la scelta dei mezzi è perfettamente coerente per l'esecuzione dei fini, clausola, anche agli occhi di un terzo osservatore. E qui torna il discorso della cultura che abbiamo fatto poc'anzi, se vi ricordate, no? Pareto diventa quello che giudica dell'azione degli altri. Perché? Perché a meno che tu non sia proprio matto, tu normalmente agisci con un motivo. Quindi dal tuo punto di vista, quello che stai facendo è un'azione economica, no? Se la stai facendo, vuol dire che hai deciso che i tuoi mezzi sono perfettamente adeguati a perseguire i tuoi fini. Quindi, se questo criterio non implicasse un'istanza di controllo, tutti farebbero azioni logiche. Invece, cosa dice Pareto? Alla luce del mio sapere oggettivamente razionale, io posso dire chi lo fa sul serio e chi no. Quindi torniamo al discorso della mia cultura è meglio della loro, io li giudico e dico, siete in via di sviluppo, un po' meglio, un po' peggio, però insomma più o meno stiamo lì. E quindi c'è tutta una serie di casistiche che vengono utilizzate per questa descrizione, la più nota è quella dei famosi marinai greci, no? I quali vanno per mare e prima di andare per mare fanno i sacrifici al dio Nettuno. Dal loro punto di vista, ovviamente, fanno un gesto perfettamente logico, no? Perché il dio Nettuno altrimenti si riporta e loro non ci tengono. Ma dal punto di vista di Pareto, che sa perfettamente, perché gliel'hanno detto in separata sede, che il dio Nettuno non c'è, fanno delle cazzate colossali. E quindi queste sono delle azioni non logiche. Ora io vi risparmio tutta la casistica, perché sarebbe un po' ingombrante. Però l'idea di azione non logica, depurata da questa forma di sorrisetto ironico paretiano, è invece perfetta per noi, perché guarda caso è un modo eccellente di descrivere l'azione, o di capire, nella gran parte dei casi, come l'azione avviene. Perché cosa ci dice Pareto? Ci dice, guardate, allora, la gran parte, purtroppo, qual è il problema? Che ci sono le azioni logiche e ci sono le azioni non logiche. Però, nella mia esperienza, le azioni logiche sono circa l'8% di tutte le azioni che osservo. Le altre 92 sono non logiche. E qui ti comincia a venire qualche dubbio sulla prassi già definitoria, no? Perché tu definisci una cosa e poi neghi quella cosa per descrivere ciò che rimane. Ma se tu mi pigli le azioni logiche, sono l'8%, e poi mi dici le altre sono azioni non logiche, sono il 92%, c'è no? Uno squilibrio anche quantitativo che ti dovrebbe creare qualche piccola difficoltà. Ma Pareto, da questo punto di vista, sa che lui vorrebbe avere più azioni logiche e quindi studia le azioni non logiche. E come avvengono queste azioni non logiche? Dice Pareto, ci sono alla base delle cose chiamate residui. Residui che spingono l'uomo ad agire in modo non razionale. Ma l'uomo vuole percepirsi come razionale. Quindi mette, come dire, in campo, in atto, delle strategie giustificative a posteriori di queste azioni non logiche, che Pareto chiama derivazioni. Ci siamo fin qui? Quindi residuo, azione non logica, derivazione. Allora, sulle derivazioni ci troviamo praticamente in un campo molto simile a quello dei termini di Weber di cui abbiamo parlato prima. Perché? Perché se io queste derivazioni le mettessi in campo consapevolmente, sarei schizofrenico. Non so se mi spiego. Vi faccio un esempio. Esco con 50 euro in tasca. Ho 50 euro, se non so in tasca una carta di credito, fate come pare. Ho 50 euro e devo fare la spesa per una settimana. Allora passo davanti a una vetrina e vedo un paio di scarpe che mi piacciono tanto. Magari non so di Lidl, ma nella fattispecie comunque. E costano 60 euro. Allora, se io studio microeconomia, so perfettamente che già mi sono fatto una bella lista della spesa a casa, per cui devo comprare due rotoli di carta igienica, un dentifricio, l'insalata, due scatolette di tonno, no? Tutto quanto accuratamente selezionato a seconda delle convenienze e dei costi, e rientro perfettamente nei miei 50 euro. Quello è l'uomo razionale, l'homo economicus. Ok? Io invece mi compro le scarpe. Me le compro con la carta di credito perché così anche io avendo soltanto 50 euro li pago il mese prossimo e riesco in qualche misura a tamponare. Perché me compro le scarpe? Perché mi piacciono. Alla faccia delle scatolette di tonno, della carta igienica, della pomata per il viso, non me ne può fregare di meno, mi piacciono le scarpe, le voglio e me le compro. Ok? Ora, siccome si presume che io sia l'uomo economico, mi trovo con un problema. Perché avrei dovuto fare la spesa come me l'ero prefigurata, e invece ho mandato tutto per aria comprandomi delle scarpe di cui non avevo nessun bisogno pratico. Che faccio? Scusa? No, non va bene. Mi dico, sì, è vero, ho speso tanto per queste scarpe, ma sabato quando vado alla festa di Pino, con queste scarpe rimorchio di sicuro. Oppure, mi dico, sì, è vero, ho speso tanto, però chi più spende meglio spende. Queste scarpe le ho comprate oggi e mi dureranno 10 anni. Se avessi fatto un discorso diverso e mi fossi comprato le scarpe da 10 euro, in 10 anni ne avrei dovute comprare 20 paia e avrei speso di più. Giusto? Queste scarpe sono un ottimo affare perché, siccome ho un colloquio di lavoro la settimana prossima, darò proprio esattamente l'idea giusta a colui con cui parlo. Non fa una piega, o sbaglio? Il problema è che io questo non l'ho pensato quando ho comprato le scarpe. Lo sto pensando dopo, per metterci una pezza. Perché non voglio sembrare quello matto che fa gli acquisti così perché gli va. Non so se è chiara sta cosa. Dopo, in modo non del tutto consapevole, perché questo è il punto centrale, cioè io non è che mi rendo conto che ho fatto una cazzata e quindi mi racconto delle balle, perché sarei malato se facessi così. So se è chiara sta cosa, no? Ecco. Però, diciamo, attraverso una serie di lì per lì, Nietzsche dice regolarmente che prima viene l'azione e poi viene, no? La giustificazione dell'azione. Tu prima fai le cose e poi ti spieghi il motivo. Ecco. Allora, in questa sede in cui ti spieghi il motivo, te lo spieghi in modo razionale. Quindi, dal tuo punto di vista, non avrai una serie di cose, però, insomma, no? E sei contento perché tutto sommato quell'impulso, quel residuo che ti spingeva all'azione era soddisfatto, quindi sei anche soddisfatto. Perfetto. Ci siamo fin qui. Che ci dice Pareto? Che il 92% delle azioni che lui vede funzionano così. Quindi una persona che veramente fosse oggettiva e attenta ai dati non si chiederebbe perché tendiamo a fare il 92% di azioni logiche, ma si chiederebbe perché tendiamo a fare l'8% di logiche. O no? Cioè, fra due categorie, una 8 e una 92, quale vi sembra quella più rilevante? Quella da 8 o quella da 92? Mi pare piuttosto evidente che è quella da 92, no? Quella da 92, guarda caso, prende effettivamente in conto quello che vi sto dicendo io, ovvero sia che siccome noi non siamo razionali, nella gran parte dei casi agiamo per altre ragioni, che siano affetti, odi, simpatie, sghiribizzi a volte, ci sono pure quelli, è inutile che facciamo finta di niente, vizi, no? Tanti motivi. Guardate, i casi sono tutti descritti normalmente come negativi perché ci fanno fare cose che noi non vorremmo fare, ma noi chi? La domanda è lì, chi sono sti noi che non vorrebbero fare queste azioni e che vorrebbero prepararsi la lista della spesa tutti i giorni precisa al centesimo dopo aver consultato tutti i vari siti nei quali mi dicono chi vende la scarola a meno centesimi? Due palle infinite vivere così, o no? Allora, perché? Quella che è la mia lettura delle cose, che vi presento, poi ci fate quello che volete ovviamente, è che è tutta colpa dei Cartesi un'altra volta. E voi dire, Madonna mia, stiamo poverino. Ho capito, però guarda caso, no? Questo tipo di atteggiamento comincia ad affermarsi insieme all'economia e insieme a Cartesio. Quindi è tutta una costellazione di significati che ci ha investito come un tir fondamentalmente e in qualche modo ci ha costretto a diventare ciò che siamo. Perché? Perché il famoso cogito ergo sum cartesiano dice una cosa piuttosto importante che spesso sfugge. Noi diciamo esisto in quanto penso, no? Ok. Ma il cogito, come abbiamo detto, è razionale. Ed esistere in questa accezione vuol dire sono umano, non sono qui. Quindi quello che Cartesio implica col cogito ergo sum è io sono umano perché sono razionale. Ci siamo? Quindi poi questa pretesa di razionalità non è più, come vedete, non è più strumentale ed economica. Quella è una derivazione per certi versi, perché io invece devo essere razionale perché voglio essere umano, non voglio dubitare di me, della mia umanità, perché è il top della destabilizzazione. Non so se mi seguite. Perché noi diamo per scontato il fatto che siamo esseri umani, ma poi ci accorgiamo regolarmente che non è vero. Perché ci capita il maniaco di turno che fa delle cose per le quali dici quello è un animale, non è un essere umano. O no? Quante volte l'avete sentito dire? Solo una bestia agirebbe così. No, le bestie non agiscono così. Noi agiamo così. Non c'è nessuna bestia che picchia la gente per il piacere di picchiarla. Non c'è nessuna bestia che uccide serialmente altri suoi simili così può mangiarseli. Non c'è nessuna bestia che tortura gli altri. Noi! Ci vogliamo fare due conti su chi siamo o no? Perché è lì il problema. Perché Cartesio, nel momento in cui mi dice cogito ergo sum, mi sta dando una soluzione comodissima. Tu sii razionale e stai a posto. Sei umano. Non devi porti altri problemi. Tant'è che riesci a giustificare razionalmente dei comportamenti che sarebbe piuttosto difficile adottare. Non so se avete letto La banalità del male della Arendt, avete letto i testi di Bauman sulla Shoah e via discorrendo. Ecco, la Shoah nasce come impresa perfettamente razionale. Tant'è che c'è un problema, me devo disfare di milioni di persone. Come faccio? Ci si siede intorno a un tavolo e si comincia a dire allora io userei questo, userei quello, io potrei dar fuoco, potremmo usare il gas. Ah sì, il gas è una buona idea. È così che è andata. Perché si erano persi per strada il fatto che decidere di uccidere milioni di persone non era proprio una cosa molto umana. E perché la burocrazia da questo punto di vista aiuta. Perché tu mica fai tutto, tu fai una cosa. Compri il gas. Dopodiché mica è problema tuo. Siamo bravissimi, con gli alibi non ci abbatte nessuno. Quindi capite che il legame con la razionalità e questo costante voler essere razionali, ricordare di essere razionali, essere rigorosi, no? Tutto questo linguaggio che noi adottiamo oramai in modo irriflesso, come se fosse normale, ecco, è qualcosa che si è costruito strada facendo, storicamente, per darci una patente di umanità poco problematica. Però poi quando sbatti con la vita, ti accorgi che quella patente continua a essere problematica. A volte, se sei onesto con te stesso, tu pensi cose che ti stupiscono in brutto. Pensi delle cose che dici, ma questo io non dovrei pensarlo, perché io no, non è una cosa che mi aspetto da me stesso, non è una cosa umana, no? Ecco, lo fai. Perché tu sei sempre sul limite. Noi non siamo mai definitivamente esseri umani. Siamo esseri umani spesso e volentieri perché lo scegliamo contro delle cose, contro degli istinti, contro dei desideri, contro delle voglie quasi incontrollabili. essere umani è un compito. In qualche misura è strettamente connesso con quello che abbiamo detto della Bildung. Non è semplicemente una patente che ti danno e quindi ormai è fatto. Sei umano e quindi puoi fare qualsiasi cosa. No? Capito. Però, che succede? Che nel tempo l'idea di razionalità cambia, l'abbiamo detto. Diventa sempre meno facile da usare in quest'ottica. Perché noi ci dimentichiamo le cose. Quest'idea appunto dell'essere umano l'abbiamo persa di vista per un sacco di tempo, la davamo per scontata, noi soprattutto, gli altri meno, perché come al solito siamo sempre in dubbio sugli altri. Ma noi, no? Nessun problema. Poi, piano piano, questa razionalità è diventata sempre più strumentale, sempre più economica, sempre più astratta, ed è sempre più difficile riuscire a comportarsi perennemente in onore e in omaggio alle sue regole, perché sono diventate delle regole inumane, no? Sono le regole per le quali, se c'hai la mascherina e tanti la vogliono comprare, la fai pagare cara. Quelle sono le regole oggi. Ma da qualche parte ancora ci ricordiamo che non sono proprio quelle, no? L'idea di umano è diversa. Fate caso a quanti stanno parlando dell'umanità oggi. Il Papa non passa giorno che non ne parli. È diventato uno dei problemi in assoluto pervasivi, perché improvvisamente ci stiamo accorgendo che questa semplice equazione uomo-razionale non funziona più. Anzi, oggi è quasi il contrario, perché per come è diventata la razionalità, di qua c'è qualcos'altro. Ecco perché siamo così spaesati. Perché ci mancano i criteri. Come faccio a decidere se ste turbe mentali che mi aggrediscono di tanto in tanto sono o meno segno di un mio crollo? Di un mio essere sbagliato? No? Mettetelo insieme a quello che abbiamo detto dell'autostima e vedete che bel cocktail che viene fuori. È difficile che tu riesca a percepirti anche lontanamente vicino allo standard richiesto. Ed è uno standard che è una trappola, perché tu non potrai mai essere razionale così normalmente, anzi non lo potrai essere mai proprio. Quindi ti si chiede di essere qualcosa che tu non puoi essere, indovina un po' il risultato qual è? Che fallisci, e rifallisci, e rifallisci, e non ti poni mai il problema, ma me stesso lo chiedendo una stronzata. Perché se a me mi dicessero, guarda, sei umano se voli, io avrei un problema. E anche voi. Ma se a me mi dicessero, sei umano se sei perennemente economico in tutte le tue azioni, io preferirei volare. Perché non mi viene di essere economico sempre. A volte devi, per carità. Di nuovo, è un etet, non stiamo parlando di improvvisamente freghiamocene. No, ma cerchiamo di ribilanciarli questi ambiti di vita. Perché noi siamo quello che siamo. E non è negandolo che risolviamo, negandolo creiamo soltanto mostri, fuori o dentro, no? Vi ricordate il sonno della ragione genera mostri? Ecco, pure l'eccesso della ragione genera mostri. Qui stiamo lì. Perciò, insomma, ecco, la questione è abbastanza complessa e abbastanza intrigante, devo dire, per molti versi. Ok, basta che, come ammazzate, stiamo bene pure così. Domande? Ok, domani online e continuiamo su questa falsariga. Ok, arrivederci.